Buongiorno, buona domenica a tutti, grazie a Gianni, sempre tanto caro, con parole sempre cariche d'affetto. Grazie a voi per essere qui oggi e terminiamo la nostra lettura del Vangelo di Giovanni dal tema cercavano di ucciderlo. Abbiamo visto ieri i tentativi frustrati da parte delle autorità religiose di arrestare Gesù, non ci sono riusciti e questo loro fallimento fa capire che Gesù è pericoloso. Perché se Gesù riesce ad affascinare persino persone come i militari, che devono soltanto obbedire, senza chiedersi se l'ordine ricevuto sia giusto o meno, fa capire la pericolosità di Gesù. Allora, visto che neanche i militari riescono ad arrestare Gesù, le autorità, le massime autorità religiose, nel luogo più sacro di Israele, a Gerusalemme, dentro il Tempio, decidono di passare alle vie di fatto. E quindi vedremo questa mattina i due tentativi di lapidazione contro Gesù. Il primo lo troviamo nel capitolo 8, naturalmente per questioni di tempo non possiamo esaminare tutto il capitolo, partiamo dal versetti 39-40, c'è di nuovo una diatriba, uno scontro di Gesù con le autorità e questa è una costante del Vangelo. Ogni qualvolta Gesù, e ricordo che nel Vangelo di Giovanni Gesù è Dio, è l'unica manifestazione di Dio che gli uomini possono conoscere. Ricordate, ieri lo citavamo del prologo, Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio unigenito nella rivelazione. Quindi ogni volta che Gesù, Dio, si presenta nel luogo più sacro della terra, il Tempio, dove si riteneva fosse presente la gloria di Dio, ogni volta è sempre causa di conflitto e di scontro con le autorità religiose. E vediamo il perché. Allora Gesù, nella polemica con i capi, che gli hanno detto che il loro padre è Abramo, Gesù dice, se siete figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. E l'Evangelista si rifà alla tradizione culturale dell'epoca, dove il figlio non significa tanto colui che è nato da, ma colui che imita il padre, perché il figlio imparava il lavoro del padre. Ora invece, dice Gesù, cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità, che ho udito presso Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. È importante questo versetto 40 del capitolo 8, perché è l'unica volta in tutti i Vangeli in cui Gesù definisce se stesso semplicemente un uomo però per il quale rivendica la condizione divina per la sua vicinanza con il Signore. Quindi Gesù dice, ora invece cercate di uccidere me, un uomo. Gesù non si dichiara questa volta come il Messia, non dichiara neanche di essere il figlio dell'uomo, ma semplicemente un uomo che per la sua vicinanza a Dio ha la condizione divina. Questo è il motivo dell'astio e dell'odio delle autorità religiose. Questo loro non tollerano, che un uomo possa essere vicino a Dio ed avere la condizione divina, questo le autorità religiose non lo possono tollerare, perché se è vero questo, significa che la loro fine è prossima. Loro, ricordate, lo dicevamo ieri, e lo ricordo per le persone che fossero qui per la prima volta questa mattina, l'istituzione religiosa deve la sua esistenza all'abisso che separa Dio dall'uomo. L'uomo non può rivolgersi direttamente a Dio, ha bisogno di mediazioni, di persone, di strutture, di riti che gli permettono di rivolgersi a Dio. Questa struttura era un metodo infallibile di controllo del popolo, perché il popolo, per rivolgersi a Dio, ed era obbligato a rivolgersi a Dio, doveva passare necessariamente attraverso le strutture dell'istituzione religiosa. Ora Gesù demolisce tutto questo. Gesù proclama se stesso un uomo che ha la condizione divina. Ma se l'uomo ha la condizione divina, non c'è più posto per l'istituzione religiosa. Quello che si credeva doveva favorire la comunione con Dio, Gesù lo denuncia come quello che lo impedisce. Il Dio di Gesù, lo ricordo, è un Dio talmente innamorato degli uomini che chiede di essere accolto nella vita degli uomini per fondersi con l'uomo e dilatarne la sua esistenza. Quindi per Gesù è possibile che ogni uomo abbia una relazione con Dio senza alcuna mediazione. Questo per loro è impossibile. E dice Gesù, questo Abramo non l'ha fatto. E qui adesso è in un crescendo di violenza verbale talmente inaudita che tra poco arriveremo a dei versetti che la stessa Chiesa Cattolica ritiene talmente violenti da averli in qualche maniera censurate. Adesso tra poco i versetti 43 e 47 di questo Vangelo sono dei versetti talmente violenti, talmente scomodi, che nella liturgia sono stati eliminati. Pertanto chi non legge il Vangelo per sua iniziativa, chi non lo ascolta in qualche gruppo, chi ha soltanto la possibilità di conoscere il Vangelo, quello letto nella liturgia dell'Eucaristia, non sentirà mai questi versetti. Allora Gesù incomincia col versetto 41 con un'accusa che rivolge ai capi del popolo, che è la più tremenda, quella per un giudeo. Gesù li accusa praticamente di idolatria, dice: voi fate le opere del padre vostro, se non è Abramo il padre di loro, chi sarà questo padre? Quindi vedete che l'atmosfera è carica di tensione, quindi non hanno il Dio di Abramo. Se non hanno il Dio di Abramo significa che sono degli idolatri. E infatti gli rispondono risentiti, perché Gesù li ha offesi gravemente. Gli risposero: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. Quindi Gesù li voleva portare a comprendere che c'era un altro padre prima ancora di Abramo, e ora finalmente lo hanno compreso. Hanno compreso che il padre vero oltre Abramo è Dio. Ma Gesù, ecco Gesù che li voleva portare su questo terreno, adesso sta il suo fondo finale. Disse loro Gesù: se Dio fosse il padre vostro, mi amereste. Infatti da Dio sono uscito e vengo, infatti non sono venuto da me stesso, ma egli mi ha mandato. L'Evangelista ci offre un altro criterio per vedere l'autenticità di una relazione con Dio. Se Dio fosse il vostro padre, mi amereste. Che una persona sia unita a Dio, che una persona sia piena di Dio, che una persona viva la comunione con Dio, si vede soltanto da una cosa: non dagli atteggiamenti religiosi, non dagli attestati di ortodossia, della fede, della dottrina, soltanto da una cosa si vede: dalla sua capacità d'amare. Per cui se una persona, pur ritenendosi piena di Dio, pur ritenendosi zelante dell'amore di Dio, poi non è capace d'amare, significa che il Dio in cui crede è un Dio soltanto immaginato, ma mai sperimentato. Quindi dice Gesù: se Dio fosse il Padre vostro, mi amereste. Dio è amore e si può manifestare soltanto attraverso l'amore. L'Evangelista ci sta facendo comprendere che si può capire Gesù solo riconoscendo in Lui la sensazione del Creatore, che è quella di comunicare vita ad ogni uomo. Chi non accetta questo non può capire chi sia Gesù, e i capi del popolo, che invece rendono impossibile la vita alla gente, non possono né comprendere né accettare Gesù. E continua Gesù nel suo fondo: per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Gesù non parla in parabole, Gesù parla chiaramente. Come mai queste persone non capiscono il suo linguaggio? E dice Gesù: perché non potete ascoltare la mia parola. La denuncia che fa Gesù è tremenda. Non è che non vogliono, non possono ascoltare la sua parola. Ricordo, l'ho detto ieri, ma lo ricordo ancora oggi, attenzione che questi brani che l'Evangelista ci presenta non sono una polemica con un mondo, la realtà giudaica, dal quale la comunità cristiana si è radicalmente e definitivamente distaccata, ma un monito da tenere sempre presente nella comunità cristiana perché non si ripetano gli stessi errori. Abbiamo visto ieri: chi vive in una struttura di potere non può capire la parola del Signore, perché la parola del Signore porta a servire gli altri. Chi rifiuta di mettersi sotto gli altri, non a livello degli altri, ma chi rifiuta di mettersi al di sotto degli altri per servirli, ma si vuole innalzare, specialmente se questo innalzamento avviene in nome di Dio, non è che non vuole capire la parola, non la può capire. Quindi Gesù dice: perché non potete ascoltare la mia parola? Quanti sono complici dell'ingiustizia e a loro volta vittime del peccato che è la capa sul mondo, non possono assolutamente capire il messaggio di Gesù. Perché? L'abbiamo visto ieri, perché lo vedono come una minaccia ai propri privilegi e alla propria situazione. Siccome tutto il messaggio di Gesù ti porta ad essere pienamente umano, pienamente sensibile ai bisogni e alle sofferenze degli altri, siccome tutto il messaggio di Gesù ti spinge a metterti a servizio degli altri, questi che invece vogliono dominare gli altri, questi che vogliono innalzarsi al di sopra degli altri, non lo possono capire. Quindi la parola di Gesù li esaspera e serve soltanto ad aumentare il loro rancore, perché adesso Gesù, ecco i versetti che nella Chiesa Cattolica non verranno mai letti nella liturgia: voi siete del diavolo. Certo, Gesù avrà avuto tutte le qualità, tutte le virtù, ma la prudenza proprio no. Ma benedetto Cristo, è il caso di dire, sei nel Tempio. Già per due volte hanno cercato di arrestarti. Sai che hanno deciso di ammazzarti e tu vai a stuzzicare i capi senza un minimo di diplomazia, senza un minimo di prudenza, e vai a dire ai capi religiosi, immaginate questi che hanno questi pannudamenti religiosi, questi copricapi, queste insegne, tutti questi titoli davanti al nome. Ebbene, Gesù, senza un minimo riverenziale rispetto ossequio verso queste persone, dice: voi siete del diavolo vostro padre e i desideri del padre vostro volete fare. Non è la dottrina per Gesù, ma il comportamento quello che dimostra di chi si è figli. Quindi Gesù si rifà, come abbiamo visto prima, alla tradizione secondo la quale il figlio imparava il mestiere del padre. Allora dice Gesù: voi siete i figli del diavolo e i desideri del padre vostro volete fare. I figli di Dio sono quelli che comunicano vita, i figli del diavolo sono quelli che lo tolgono. Quindi i capi del popolo, le autorità religiose che intendono uccidere Gesù non possano aver appreso questo né da Abramo né tantomeno da Dio, ma da un altro padre, il diavolo, il nemico dell'umanità, colui che è stato menzognero e assassino fin dall'inizio. E infatti, continua Gesù, quello era omicida fin dall'inizio, non è stato nella verità perché non c'è verità in lui. Per Gesù le autorità religiose sono come il loro padre, sono ingannatori e omicidi, perché hanno sempre sacrificato gli uomini per il proprio interesse, ma quello che è ancora più grave, hanno mascherato l'interesse con una dottrina proveniente da Dio, deturpando il volto di Dio per i propri interessi. Le autorità religiose vengono denunciate da Gesù come figli del diavolo e come lui ingannatori, assassini, perché ingannano il popolo, presentando per il proprio interesse un Dio sfruttatore, un Dio insensibile ai bisogni e alle sofferenze degli uomini. Come il serpente della Genesi è ingannatore e omicida, perché come lui inganna, non morirete affatto, disse il serpente ad Adamo ed Eva, e invece causano la morte. Le autorità religiose, la fondo di Gesù è terribile, sono omicide perché da sempre l'istituzione religiosa ha sacrificato il bene degli uomini al proprio interesse, al proprio prestigio. I capi del popolo sono come il diavolo e sono degli stessi dei diavoli, perché ingannano e causano la morte. Come ingannano e causano la morte? Proponendo l'immagine falsa di un Dio rivale dall'uomo. Il Dio presentato dall'autorità religiosa è un Dio che tutto quello che è scomodo, tutto quello che è sgradevole lo impone, e un Dio che tutto quello che è piacevole, tutto quello che è gioioso lo proibisce. Questa è un'immagine falsa di Dio, quindi una divinità che impone tutto quello che è sgradito agli uomini e gli proibisce tutto quello che gli piace è una divinità falsa usata a uso e consumo delle autorità religiose. Ed ecco il criterio che l'evangelista dà alla sua comunità per sapere sempre come comportarsi riguardo ai potenti, sia della religione che di altro. Quando dice la menzogna, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre di essa. La menzogna che vede nelle autorità religiose i suoi artefici è presentare come un valore quello che in realtà diminuisce l'uomo, presentando come volontà di Dio quella che in realtà è soltanto una menzogna che serve soltanto per coprire i propri interessi. La denuncia che sta facendo Gesù è grave. Il sistema religioso, quel sistema che pretende governare il popolo in nome di Dio, non è altro che menzogna e crimine istituzionalizzato. Abbiamo già detto, non meraviglia che Gesù sia stato ammazzato. Uno si chiede, ma come ha fatto questo uomo a campare così tanto? Ai capi del popolo, alle autorità religiose, sta dicendo che sono dei menzogneri e dei criminali. Il diavolo e i suoi figli mai diranno la verità, non perché non vogliono, ma non possono. Gesù sta mettendo in guardia contro tutti coloro che detengono il potere. Rileggo il versetto. Quando dice la menzogna, dice ciò che è suo perché è menzognero e padre di essa. Quando i potenti parlano, non è che dicono delle menzogne a volte, ma sono essi stessi la menzogna. E quindi l'Evangelista invita a essere diffidenti. Tutto quello che arriva da chi detiene al potere è falso, è menzognero. Da loro non c'è da aspettarsi mai una verità, perché non è che non vogliono dirla, non possono dirla perché è contro la loro natura. Io credo che lo sperimentiamo spesso, questo della menzogna dei poteri. Il potente, un politico, un capo, non dice mai la verità. A volte in un momento di distrazione, di debolezza, gli sfugge una verità, ma subito dopo rettifica, è stato interpretato male, smentisce se stesso. Ma i potenti, denuncia l'Evangelista, non possono mai dire la verità, perché in essi non è alcuna forma di verità. Già il fatto che stai in una struttura di potere che vuole dominare gli uomini anziché servirli, significa che stai in una struttura di potere che è menzognera. Quindi l'istituzione religiosa, basata sul proprio interesse, non può che proporre menzogna. Se si vuole vivere nella verità, bisogna lasciare alle spalle ogni forma di potere. E continua Gesù, a me che dico la verità, invece non mi credete. Quindi Gesù contrappone i potenti, che non è che dicono menzogne, sono essi stessi la menzogna. Per cui quando parlano non fanno altro che sfornare menzogna dopo menzogna. E Gesù si contrappone a loro dicendo, a me che dico la verità, non mi credete. Quanti vivono su una menzogna costituita a stile di vita, rifiutano la verità proposta da Gesù. Non mi credete a me che sono la verità, perché? Perché chi vive nel potere non è abituato alla verità, è mai abituato soltanto alla falsità, quindi non possono accettare la verità di Gesù perché smaschererebbe la falsità che vivono e che praticano. Solo chi rinuncia al proprio interesse, chi rinuncia alla pretesa di dominare gli altri è una persona libera e può dire la verità. Chi ha degli interessi da difendere inevitabilmente adopererà un linguaggio diplomatico, dirà e non dirà, parlerà senza esporsi, si esporrà senza parlare, ma non dirà mai la verità perché non potrà mai dirla. C'è un santo che mi sta particolarmente a cuore tra i grandi santi, vedete il Vangelo sempre ha continuato a fluire nella vita della Chiesa e ci sono stati questi grandi che l'hanno colto e vissuto. C'è Bernardino da Siena, che è uno dei più grandi santi della Chiesa, e che sia dalle descrizioni che se ne fanno i pittori, sia dalle sue prediche che sono tutte stenografate, ce le abbiamo tutte, e ce lo possiamo immaginare come una specie di Benigni dell'epoca. Infatti io credo che se faranno un giorno un film su Bernardino da Siena, l'interprete ideale è Benigni, perché le sue prediche erano favolose, lui recitava, scalmanava, eccetera. Ebbene, per tre volte a Bernardino da Siena il popolo ha voluto, quella volta era il popolo che leggeva il vescovo, ebbene, per tre volte il popolo di Siena chiese a Bernardino di essere il loro vescovo e per tre volte Bernardino rifiutò e in una predica, ce l'abbiamo stenografata, con umorismo ai cittadini delusi, perché dicono ma come, tu che sei un sant'uomo ci dici di no, non fai il nostro vescovo. E lui dice che se avesse accettato l'onore del vescovado, le regole poi della diplomazia, le regole della convenienza curiale gli avrebbero poi impedito di parlare, come lui diceva, chiarozzo, chiarozzo. Sentite cosa dice Bernardino ai senesi. Se io ci fossi venuto come voi volavate che io ci venissi, cioè per vostro vescovo, egli mi sarebbe serata la metà della mia bocca, chiusa metà della mia bocca. Vedi? E poi lui imitava, dice, così sarei stato, che non avrei potuto parlare se non con la bocca chiusa. E io sono voluto venire a questo modo per poter parlare così, alla larga, che così potrò dire ciò che io voglio e potrò parlare più a mio modo di ogni cosa. Bernardino dice, se fossi diventato vostro vescovo, dopo ci sono le convenienze, le diplomazie, le opportunità, non avrei potuto parlare chiarozzo, chiarozzo, con la bocca larga, no? Con la bocca a metà. È fantastico questo ritratto che Bernardino ci fa. E continua Gesù, chi di voi può accusarmi del peccato? Se dico la verità, perché voi non mi credete? Mentre per i capi religiosi il peccato era contravvenire alle norme religiose ed era in relazione all'osservanza o meno della legge divina, per Gesù il peccato è andare contro la vita. Vedete, è importante questa distinzione che abbiamo visto in questi giorni del rapporto con Dio basato sulla legge e del rapporto con Dio basato sull'accoglienza del suo amore, perché cambia il senso del peccato. Se viviamo nel mondo della legge, il peccato cos'è? La trasgressione di una regola, di un comandamento. Se si vive nella fede, il peccato cos'è? Andare contro la vita, contro la pienezza dell'amore. Gesù non ammette altra verità che non sia il bene dell'uomo. L'abbiamo già visto ieri. Quando al bene dell'uomo, che è il valore assoluto per Gesù, si contrappone una verità teologica, si contrappone un dogma, si contrappone una dottrina, attenzione, perché prima o poi in nome di questa dottrina si farà del male all'uomo. Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. A Gesù ci è andato giù liscio, Altro che parlare a mezza bocca, lui, Gesù la bocca ce l'ha spalancata. Ha detto ai capi religiosi che sono figli del diavolo e tante volte non avessero capito, dice, voi non siete da Dio. E se non sono da Dio, di chi sono? Sono appunto del diavolo. Quindi l'ultima frase di Gesù, rivolta ai capi religiosi, è anche la più tremenda. I capi, le autorità, quelli che pretendevano essere i rappresentanti di Dio, non hanno nulla a che vedere con Dio. Loro non sono da Dio, ma sono del diavolo. Cari miei, ci è andato giù tosto Gesù. Ma come ti permetti ai sommi sacerdoti, a queste persone che si ritengono i rappresentanti di Dio, dire che loro con Dio non hanno nulla a che vedere? Perché che una persona abbia a vedere con Dio si vede da come si comporta. Come? Dio è amore che si mette a servizio degli uomini. Pertanto tutti coloro che vogliono in qualche maniera rappresentare questo Dio si devono vedere da questo atteggiamento, da un amore che si mette a servizio degli altri. Quanti invece pretendono comandare, quanti invece si mettono al di sopra degli altri, non hanno nulla a che vedere con Dio. Ecco che allora la reazione dei capi. Reagirono allora i giudei e dissero, non diciamo bene noi che sei un samaritano e sei pazzo? Ricordate, in precedenza il popolo ha detto quest'uomo è pazzo, letteralmente ha un demonio. Avere un demonio significava la pazzia. Ebbene, i capi religiosi, oltre alla pazzia, perché soltanto un matto, un pazzo, si può permettere senza alcun rispetto di parlare alle massime autorità religiose dicendo che non hanno nulla a che vedere con Dio e che addirittura sono agenti e strumenti del diavolo e come lui menzogneri e assassini. Solo un pazzo. Allora denunciano Gesù di essere non solo pazzo, ma anche non solo nemico di Dio, avere un demonio, ma anche nemico del popolo. Samaritano era il nemico per eccellenza. E Gesù reagisce, io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Gesù replica soltanto all'accusa di pazzia, l'accusa di samaritano non lo tocca, perché per lui i samaritani non sono i nemici di Dio. Gesù replica soltanto all'accusa di pazzia. Gesù afferma che il suo comportamento non è dovuto a una follia, ma dal desiderio di restituire il vero volto di Dio che loro, le autorità religiose, per i loro interessi avevano deturpato. Era stato l'interesse della casta sacerdotale al potere che aveva deturpato il volto di Dio. C'è nel profeta Osea un'espressione molto importante, Dio stesso che si rivolge al suo popolo, ed è la chiave: ma perché queste autorità religiose hanno deturpato il volto di Dio? Ebbene, è Dio stesso qui che parla, e parla contro i sacerdoti e dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote. Ed ecco la denuncia: si nutrono dei peccati del mio popolo, il loro cuore è avido della sua iniquità. Il profeta Osea sta denunciando il crimine perpetrato dalle autorità religiose. Sono avide del peccato del mio popolo. A quell'epoca il clero come si manteneva? Non avevano ancora inventato l'otto per mille, ma c'era un altro strumento di tangente, che le persone, per purificarsi dalle loro colpe, dovevano portare al Tempio dei sacrifici in generi alimentari. Allora, ecco l'accusa che fa Dio stesso: voi siete avidi del peccato del mio popolo. Cioè i sacerdoti, i sommi sacerdoti, gli scribi, è vero che tuonano nella predica contro il peccato e i peccatori, ma in realtà loro sono avidi. Predicano contro il peccato, ma si augurano non solo che la gente continui a peccare, ma se possibile continui a peccare di più, perché più voi peccate, più noi ingrassiamo. E per far sì che il flusso delle offerte fosse continuo, ecco perché avevano deturpato il volto di Dio. Avevano presentato un Dio permaloso, un Dio suscettibile, per il quale tutto, bastava o niente, era peccato, in modo da costringere le persone, anche se cercavano di comportarsi rettamente, a dover continuamente offrire al Tempio per la pancia dei sacerdoti. L'interesse della casta sacerdotale aveva falsificato il volto di Dio. E la gente che si sentiva sempre in peccato, la gente che si sentiva sempre col complesso di colpa, come poteva sperimentare un Dio amore se si sentiva sempre debitrice nei confronti di questo Dio? Ecco quindi l'accusa che sta facendo Gesù. Quindi tutta l'azione di Gesù è onorare il volto di un Dio che proprio i rappresentanti religiosi avevano disonorato. Le autorità religiose adesso stanno disonorando Gesù, come hanno disonorato Dio, imponendo al popolo un Dio spietato, un Dio tiranno, come loro sono. Gesù, pur di onorare Dio, va incontro al proprio disonore. I capi, invece, per il proprio disonore, non hanno alcuna esitazione a disonorare Gesù e a disonorare Dio. E continua Gesù: io poi non cerco la mia gloria, c'è chi la cerca e giudica. Gesù può onorare il Padre proprio perché non cerca il proprio onore. Gesù già l'ha detto: se qualcuno cerca il proprio onore, prima o poi userà Dio per i propri scopi, lo disonora. Invece chi cerca l'onore di Dio, questa è una persona credibile. Ed ecco la dichiarazione solenne preceduta dal duplice Amen, Amen, che significa vi assicuro, è una formula che indica che quello che Gesù sta per dire è importante. Se qualcuno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. È una costante di tutto il Vangelo di Giovanni. Gesù, nei momenti di massimo pericolo, nei momenti in cui l'ostilità cresce contro di lui, non ha mai parole di odio nei confronti di chi vuole ammazzarlo, ma sempre una proposta di vita. A queste persone che in nome della legge denunciano Gesù come un pazzo indemoniato e che hanno già cercato di ammazzarlo, Gesù offre ancora una volta una proposta di vita: se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. A quelli che hanno deciso di ammazzarlo, Gesù risponde con un'offerta di vita talmente potente che è capace di superare la morte. Chi osserva la mia parola non farà l'esperienza della morte. La parola di Gesù è la parola di un Dio amore che, una volta accolto nell'uomo, lo trasforma, lo fonde con questo Dio e lo spinge ad andare verso gli altri. Quindi non è soltanto un ascolto, ho ascoltato la parola, ma è un ascolto che implica una trasformazione dell'individuo. E Gesù assicura quello che è il motivo conduttore di tutto il Vangelo di Giovanni, che il Signore non libera dalla paura della morte, ma libera dalla morte stessa. Chi dà adesione a Gesù e come lui vive per il bene degli altri ha una vita di una qualità tale che quando giungerà il momento della morte non ne farà esperienza. Morirà la parte biologica, la ciccia dell'individuo, ma noi non siamo soltanto questa parte biologica e non ne faremo l'esperienza. La morte non esiste per il discepolo di Gesù. La potenza di vita che è in lui eviterà l'esperienza della morte, perché la vita comunicata da Gesù non conosce una fine. Ebbene, a Gesù hanno appena dato del matto, lui non fa nulla per non meritare l'insulto, ma lo peggiora, sta dicendo addirittura che chi osserva la sua parola non morirà mai, e capirai le autorità. Gli dissero dunque i giudei: adesso siamo sicuri che sei matto. Adesso abbiamo la certezza. Abramo morì e anche i profeti, e tu dici che se qualcuno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. L'invito di Gesù, l'invito ai suoi nemici di un'offerta, di una pienezza di vita, è caduto nel vuoto. Loro partono dalla loro esperienza, che tutti quanti muoiono, anche gli uomini che sono stati più vicini a Dio, come Abramo, sono morti, e non capiscono di quale vita stia parlando Gesù. E quindi hanno una conferma: adesso siamo proprio sicuri, sei proprio matto, perché soltanto un matto può dire queste cose. E gli tendono una trappola, perché hanno bisogno di una giustificazione di fronte al popolo per ammazzare Gesù. Ed ecco che stanno organizzando una trappola per avere la giustificazione morale dell'eliminazione fisica di Gesù. Sei forse più grande del padre nostro Abramo? Chi può essere più grande del padre nostro Abramo? Soltanto un Dio che morì? Anche i profeti morirono e sfidano Gesù. Vogliono che Gesù pubblicamente, siamo nel Tempio. Nel Tempio ci sono ben 200 guardie, 200 poliziotti, e sfidano Gesù, vogliono che Gesù da solo si tradisca, e gli chiedono: chi credi di essere? Loro hanno capito dalle parole di Gesù che Gesù rivendica la condizione divina. Adesso vogliono che Gesù stesso lo confermi, in modo da poter dire ha bestemmiato e poterlo ammazzare. Rispose Gesù: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. È il Padre mio che mi glorifica, quello di cui voi dite è il nostro Dio. Gesù accetta la sfida. No, non è lui che si attribuisce l'identità divina, ma è il Padre che conferma nel Figlio la sua stessa identità. Perché Gesù è così sicuro di avere l'identità divina? Perché le sue opere sono le stesse del Creatore. Sono le opere, non la dottrina, quello che fa capire se una persona viene o no da Dio. Chi continua nella sua esistenza a prolungare l'azione creatrice del Padre attraverso opere che comunicano vita, che restituiscono vita, questa persona viene da Dio. Il Figlio fa le stesse cose del Padre, ma non lo conoscete. Io invece lo conosco. Chi vive centrato unicamente nel proprio interesse non conosce un Dio che è amore e servizio generoso. Le parole di Gesù sono molto severe: non lo conoscete. Come mai queste persone, Gesù si sta rivolgendo mica alla plebe, Gesù si sta rivolgendo all'elite spirituale, ai capi religiosi, persone che vivevano la loro esistenza piena di riti, di liturgie, di proclamazione della parola, di digiuni, di sacrifici. Eppure, dice Gesù, voi Dio non lo conoscete. Non è l'atteggiamento religioso quello che fa comprendere se si conosce o meno di Dio, ma le opere verso gli altri. Allora, chi vive centrato unicamente sul proprio interesse non conosce un Dio che è amore e servizio generoso. Il Dio delle persone religiose, il Dio della casta sacerdotale, non è altro che una proiezione del proprio desiderio di dominio e della propria ambizione. Hanno creato un Dio a loro immagine e somiglianza per giustificare il loro potere e il loro dominio. Il pericolo rappresentato dalle autorità religiose, è che impongono al popolo un Dio che essi per primi non conoscono. Parlano in nome suo, ma non sanno chi è. Gesù invece conosce il Padre perché le sue opere sono le stesse del Padre. E continua: e se dico che non lo conosco sono simile a voi, un menzognero, ma io lo conosco e la sua parola osservo. Quindi Gesù conferma che quello che discrimina la verità, l'essere o meno da Dio, non è la dottrina ma sono le opere. Le vostre opere sono malvagie perché tolgono vita al popolo, le mie vengono da Dio perché offrono e arricchiscono la vita. Abramo, il padre vostro, notate come Gesù prende sempre le distanze, anche qui Gesù è sfrontato. Abramo, il padre vostro, ma non è padre anche di Gesù? Gesù prende le distanze dal suo popolo. Gesù avrebbe dovuto dire Abramo, nostro padre. No, lui prende le distanze. Gesù non segue la linea dei padri di Israele, ma Gesù segue la linea del padre. Lui non segue le orme dei padri, ma la linea del padre. Abramo, il vostro padre, esultò quando vide il mio giorno, lo vide e si rallegrò. Gesù sta indicando che lui è il compimento delle speranze, delle attese, di tutta la rivelazione dell'Antico Testamento. Ed ecco la prova di cui c'era bisogno della follia di Gesù. Gli dissero allora i giudei: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Sembra un dialogo tra sordi. Gesù parla a un livello figurato, teologico, simbolico. Gli altri lo interpretano in maniera unicamente materiale. Gesù ha detto che era stato ad Abramo ad aver visto il suo giorno. Loro invece replicano che Gesù non può aver visto ad Abramo. Ed ecco che Gesù, nel Tempio di Gerusalemme, nel luogo più sacro della terra, di fronte ai capi religiosi che lo hanno circondato con la loro ostilità, con 200 poliziotti pronti a catturarlo, bestemmia. È la prova che Gesù non è da Dio. È la prova che Gesù non viene da Dio. Disse allora Gesù: amen, amen. Ripeto, quando c'è questa formula significa che Gesù sta dicendo qualcosa di fondamentale, di autentico e di veritiero. Vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Io sono è il nome di Dio. Quando Mosè chiese, di fronte all'esperienza del roveto ardente, a quell'entità, a quella qualcosa che si manifestava, chi sei? La risposta era io sono, per cui io sono divenne il nome di Dio. Quindi quando Gesù rivendica di essere io sono, rivendica per sé la condizione divina. Ebbene, Gesù chiude la polemica con i capi con una dichiarazione solenne, preceduta da questo doppio amen, e rivendica la pienezza della condizione divina. Quindi Gesù dice io sono. Presero allora delle pietre e lanciarle su di lui. Quindi Gesù, secondo loro, è caduto nella trappola, si è smascherato da solo, ha bestemmiato nel Tempio. Quando c'era la bestemmia non c'era bisogno di alcun processo. Quando una persona bestemmiava, chiunque si poteva ritenere autorizzato ad eseguire la condanna a morte. I capi non ammettono che Gesù si ritenga superiore ad Abramo, figuriamoci se si fa uguale a Dio e rivendica la condizione divina. Gesù ha bestemmiato e va immediatamente ucciso, secondo quello che prevede la legge. Quindi l'atteggiamento omicida dei capi religiosi è una conferma che il loro padre non è Abramo, ma il diavolo, omicida e menzognero. E loro, i capi, continuano a fare le opere del padre. Uccidono come il padre loro, mentono come il padre loro. Ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Uscendo Gesù dal Tempio, anche la gloria di Dio l'abbandona, lasciandolo definitivamente vuoto. L'ultimo tentativo di lapidazione di Gesù, invece, lo troviamo nel capitolo decimo, in un'altra e l'ultima grande festa che troviamo in questo Vangelo, che è la festa della dedicazione. Non ricordo, Gianni, come siamo, come i tempi, quando è che facciamo l'intervallo? Allora andiamo avanti ancora con questo. Gesù scampa al primo tentativo di lapidazione, confermando che per Gesù, Dio, figlio di Dio, i luoghi più pericolosi sono i luoghi sacri. Le persone religiose sono le più pericolose per Gesù, perché non bisogna lasciarsi ingannare. questa è la denuncia del Vangelo, dall'atteggiamento pio, devoto di queste persone religiose. Dentro covano sentimenti di morte, sentimenti di rancore, che cercano soltanto l'occasione propizia per poi farla scaturire. Perché? Perché quando odiano le persone religiose, odiano in nome di Dio. Quando perseguitano, perseguitano in nome di Dio. E sapete che mai si ammazza con tanto gusto come quando si ammazza in nome di Dio. Ci fu allora la dedicazione in Gerusalemme. Era inverno. Siamo al capitolo decimo, saltiamo. E l'Evangelista presenta una festa importante, la festa della dedicazione. Il Tempio, al tempo delle invasioni, era stato sconsacrato, allora venne di nuovo consacrato da parte dei famosi fratelli Maccabei, ed era la festa della consacrazione del Tempio. Ma stranamente l'Evangelista dice: ci fu allora la dedicazione in Gerusalemme, questa festa importante, e sottolinea che era inverno. E perché? Perché l'Evangelista, mentre per le altre feste non ha mai detto la stagione, di questa dice che era inverno, ma era sempre inverno. Perché l'Evangelista ci dà questa indicazione che sembra superflua? Quando leggiamo i Vangeli, e questo può servire per la nostra lettura, non c'è nessun particolare che sia stato messo a caso. Qui vedete un particolare non necessario, perché la festa della dedicazione avveniva sempre in dicembre, e dicembre è sempre inverno. Sarebbe come se io dicessi era Natale ed era inverno. Natale da noi, almeno in questo nostro emisfero, Natale capita sempre d'inverno, non è che dice era Natale, era d'estate. Ma perché l'Evangelista dice che era inverno? L'Evangelista sa quello che scrive, perché c'è un precedente. Il profeta Geremia aveva mandato una lettera al re Joachim per chiedere la conversione del popolo, ma altrimenti sarebbe arrivato l'invasore. Ebbene, il re, ricevuta la lettera, la stracciò, la buttò nel fuoco, e l'autore dice ed era d'inverno. Allora l'Evangelista, sottolineando era inverno, è questo è l'ultimo appello che Gesù fa ai capi del suo popolo, e questi faranno esattamente come il re, che rifiuterà l'invito di Gesù e la conseguenza sarà disastrosa. Mentre il rifiuto del re provocò l'arrivo degli invasori, adesso ugualmente verrà il re di Babilonia, adesso ugualmente verranno i romani e distruggeranno il popolo. Quindi già l'episodio si presenta tragico. L'Evangelista ci fa capire che l'ultima offerta di vita da parte di Gesù al suo popolo non solo cadrà nel vuoto, sarà rifiutata e vedranno gli invasori e sarà la fine per Israele. E Gesù camminava nel Tempio nel portico di Salomone. Questa espressione portico l'abbiamo trovata ieri quando abbiamo visto che Gesù va nella piscina di Betesda, quella con i cinque portici. Il termine portico nel Vangelo di Giovanni appare soltanto due volte, qui e in quella che abbiamo visto era la fisionomia della piscina. Il portico di Salomone era dove veniva insegnata la legge. Abbiamo visto nel capitolo 5 quali sono gli effetti nel popolo, gli effetti devastanti dell'insegnamento della legge. Allora i giudei lo circondarono, lo circondano in maniera ostile. L'Evangelista cita il Salmo 22, un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, e gli chiesero: fino a quando ci togli il respiro, ci togli la vita? Se tu sei il Messia, dillo a noi apertamente. Gesù ha appena detto di dare la sua vita per gli uomini, affinché gli uomini abbiano vita in abbondanza, ma loro, i capi, lo accusano di togliergli la vita. La denuncia che sta facendo l'Evangelista è tremenda. Dare la vita al popolo significa sottrarla ai capi. Quindi i capi si rivolgono a Gesù e gli dicono: fino a quando ci togli il respiro? Fino a quando ci togli la vita? Dare vita agli oppressi e toglierla agli oppressori. Temono che Gesù sia il Messia e gli chiedono: se tu sei il Messia, dillo a noi apertamente. Uno si domanderà: forse perché gli vogliono credere? Forse perché se Gesù si proclama il Messia, egli lo riconosceranno? No! Ricordate, l'abbiamo citato ieri aprendo questi incontri, quando compare quella figura strana di Giovanni il Battista, che compie quello strano rito del battesimo, eccetera, subito da Gerusalemme vengono inviati i sacerdoti per interrogarlo e i leviti erano la polizia, per arrestarlo. E si precipitano su Giovanni Battista e a brutto muso gli chiedono: tu chi sei? Cioè cosa fai senza nessun mandato? E gli chiedono: sei il Messia? Perché, l'abbiamo già detto, il Messia era atteso a parole, ma era temuto, perché quando sarebbe venuto il Messia avrebbe fatto piazza pulita della corruzione del Tempio e dei sacerdoti. Per cui la domanda che fanno a Gesù: se tu sei il Messia, dillo a noi apertamente, non è perché allora noi ti crederemo. Se Gesù riconosce di essere il Messia, immediatamente lo arrestano e lo eliminano. Rispose loro Gesù: ve l'ho detto e non credete. Le opere che io faccio nel nome del mio Padre, queste testimoniano di me. Gesù non è l'inviato di Dio. Gesù è qualcosa di più. Lui è Dio stesso che si manifesta agli uomini. La missione di Gesù non è riconoscibile per dei titoli, per delle credenziali, se lui avesse riconosciuto di essere il Messia, ma solo dalle opere, che sono le stesse del Padre. L'Evangelista insiste continuamente su questa linea teologica. In Gesù il Padre continua la sua azione creatrice, comunicando e restituendo vita agli uomini. Questo è Dio. Dio è amore, amore che si fa servizio per rendere la vita degli uomini più bella, per rendere la vita degli uomini più felice e serena. Ebbene, è proprio di questo che accusano Gesù. Restituendo vita e quindi dignità e libertà agli uomini, Gesù non fa altro che sottrarli dal dominio dei capi religiosi. Ricordate la questione del peccato che abbiamo visto prima, del profeta Osea: voi siete avidi del peccato del mio popolo. Avevano creato un ordinamento religioso tale per cui nessuna persona si poteva sottrarre dal peccato e quindi costretta a offrire continuamente al Tempio. Quando arriva Gesù e dice che il rapporto con Dio è un rapporto diverso e che le colpe degli uomini non vanno scontate o perdonate attraverso delle offerte al Tempio, ma perdonando le colpe degli altri, voi capite che è l'allarme da parte dell'istituzione religiosa. Quindi per i capi, che Gesù restituisca onore, libertà e dignità agli uomini significa sottrarli al loro dominio. Ma voi non credete? Ed ecco la denuncia tremenda che fa Gesù: perché non siete delle mie pecore. Gesù si è presentato come il pastore che entra nel recinto per liberare le pecore, ma non per portarle in un altro recinto. L'epoca dei recinti, per quanto sacro possano essere, è terminata. Gesù libera le pecore dal recinto dell'istituzione religiosa non per poi portarle in un altro ovile, ma per formare un gregge, un pastore. Non ci sarà un solo ovile, un solo pastore, ma un gregge, un pastore. L'ovile cos'è? L'ovile è l'immagine della religione. Ti dà la sicurezza, perché ti protegge, però ti toglie la libertà. Allora Gesù invece ti toglie la sicurezza, ma ti dà la pienezza della libertà. Ebbene, Gesù si era presentato come il pastore che veniva a liberare le pecore. Ma adesso Gesù, ai capi religiosi, dice: voi non credete perché non siete le mie pecore. L'attacco di Gesù ai capi del popolo è veramente senza sconti. Essi non gli appartengono. Quanti intendono dominare gli altri non sono il suo gregge, il popolo di cui il Signore si prende cura. Ma al contrario, se non sono le pecore, chi sono questi? Sono i nemici del gregge, sono i lupi, sono i falsi pastori, sono i mercenari, cioè ladri, briganti e omicidi. Quindi Gesù, non riconoscendo nei capi del popolo le sue pecore, gli appartenenti al suo gregge, li sta denunciando di essere il contrario: i lupi, quelli che sbranano il gregge, i briganti, quelli che si appropriano del gregge, e sì, ecco. Quindi Gesù denuncia i capi del popolo, già l'ha fatto come figli del diavolo e come lui omicidi. Quindi voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore, continua Gesù, le pecore esattamente quelle mie, la mia voce ascoltano e io le conosco e mi seguono. E Gesù spiega il perché non sono le sue pecore e perché non ascoltano la sua voce. Costoro non hanno mai ascoltato la voce di Dio, non ascoltano quindi neanche quella di Gesù. Ascoltare la voce di Gesù non è un atteggiamento passivo, ma è un atteggiamento che è dinamico. Che uno abbia ascoltato la voce di Gesù si vede da come poi lo segue. Questo i capi non lo faranno mai. Loro si sono innalzati sopra il popolo e mai scenderanno al loro piedistallo. Seguire Gesù significherebbe, come lui, mettersi al servizio del popolo, mettersi al loro livello, e questo per i capi abituati a onori, abituati a riverenze, a titoli, a privilegi, è semplicemente inammissibile. Ecco perché Gesù dice: le pecore, quelle mie, la mia voce ascoltano, io le conosco e mi seguono. Loro non sono pecore di Gesù, non perché Gesù non li invita, ma non vogliono, perché essere come Gesù significa seguire Gesù, e seguire Gesù significa, come lui, mettersi al servizio del popolo, e questo a loro fa orrore. E il popolo deve essere al loro servizio. Loro vogliono essere riveriti, ossequiati, vogliono che il popolo riconosca il loro potere, e quindi non potranno mai seguire Gesù. E io, dice Gesù, dono loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le strapperà alla mia mano. A quanti seguono Gesù, il Signore dona la sua stessa vita, una vita divina e pertanto indistruttibile, eterna. Per questo Gesù afferma che non periranno mai. E quando ci si affida a Gesù non c'è più nessuna paura. Ricordate, ieri si diceva che siamo vittoriosi in questo, il messaggio di Gesù è vittorioso, ed è vittorioso perché le sue parole sono vere e veritiere. Nessuno le strapperà dalla mia mano, che non tentino minimamente di riprendersi quello che Gesù ha tolto dal loro dominio, perché una volta che il popolo oppresso ha sentito la voce di Dio e ha risvegliato nel popolo questo desiderio di pienezza, di libertà, per il potere non c'è più nulla da fare. Ciò che mi ha dato il Padre, dice Gesù, è più grande di tutti e nessuno può strapparlo dalla mia mano. Gesù mette in guardia i suoi avversari: non tentino di riprendere il popolo che hanno già perso, perché nessuno può strapparli dalla mano del Padre. Mentre prima Gesù aveva parlato della sua mano, adesso parla della mano del Padre. La mano di Gesù e la mano del Padre, di Dio, sono lo stesso, e chi è nella mano di Dio non ha nulla da temere. Quindi l'Evangelista ci sta dicendo che quanti ascoltano il messaggio di Gesù, lo traducono in pratica, mettendosi come lui a servizio degli altri, stanno al sicuro, perché nessuno potrà strapparli dalla mano del Padre. Quello che aveva fatto in precedenza, nel capitolo 8, adesso Gesù lo rifà di nuovo. Nel Tempio, nel luogo più santo di Israele, circondato da questi capi religiosi, che cercano soltanto un pretesto per ammazzarlo, Gesù torna di nuovo a bestemmiare. E ripeto, quando una persona bestemmiava non c'era bisogno di prove, non c'era bisogno di processo, chiunque si poteva ritenere autorizzato ad ammazzarlo. Io e il Padre siamo uno. È la bestemmia, per di più pronunziata nel santuario del Tempio di Gerusalemme. Gesù non afferma che lui e il Padre sono uniti, ma che lui ha la stessa condizione divina del Padre. Infatti uno indica Dio stesso. C'è nel libro del profeta Zaccaria questa espressione: il Signore sarà re sopra tutta la terra, in quel giorno il Signore sarà uno e uno sarà il suo nome. Per cui la cifra uno indicava il nome di Dio unico. Gesù rivendica ancora una volta la condizione divina, affermando la propria identità con il Padre. Identificandosi con il Padre, Gesù dichiara quindi che opporsi a lui, rifiutare lui, significa opporsi e rifiutare a Dio stesso. Gesù è uno, Gesù ha la condizione divina, Gesù è Dio, perché in lui si manifesta la stessa creazione, l'azione creatrice del Padre. Allora i giudei di nuovo raccolsero delle pietre per lapidarlo. hanno di nuovo la conferma che Gesù è un bestemmiatore. È drammatico questo. Gesù, figlio di Dio e Dio lui stesso, quando si rivolge ai capi del popolo, alle massime autorità religiose, non solo non viene accolto, non viene creduto e non solo viene rifiutato, ma contro di lui si scatena un odio mortale che tenta di eliminarlo. I giudei di nuovo raccolsero delle pietre per lapidarlo. Quelli che Gesù ha denunciato come figli del diavolo e come lui menzogneri e omicidi, tentano di nuovo, è il secondo tentativo della lapidazione di Gesù. I rappresentanti di Dio sono i suoi peggiori nemici. I capi religiosi e Dio non si tollerano. L'uno esige la scomparsa dell'altro. È un momento drammatico. Scritto l'Evangelista, di nuovo raccolsero delle pietre per lapidarlo. Allora uno si chiede adesso cosa farà Gesù. Fuggirà di nuovo? Cercherà di calmare gli animi? E Gesù, vedete, spesso si dice così come accusa, Gesù non ha mai riso. Non è vero. Basta vedere certi brani del Vangelo e trovare la sua profonda ironia, il sarcasmo. Pensate, Gesù sta per essere ammazzato in un momento di massimo pericolo e Gesù la butta quasi con ironia. Replicò Gesù: molte opere buone vi ho mostrato dal Padre, per quali di queste opere mi lapidate? Ma come, ti stanno per ammazzare e tu li prendi in giro? Dice Gesù: ho fatto tante opere buone, per quali di queste mi volete lapidare? Vedete, Gesù non imposta la discussione su un piano dottrinale, teologico, ma sui fatti, sulle opere che lui ha compiuto, che sono state tutte comunicazioni di vita. Ha detto Gesù: molte opere buone ho fatto. Quali sono queste opere buone? È stata in questo Vangelo la guarigione del figlio del funzionario reale, la guarigione dell'invalido nella piscina, la condivisione dei pani e dei pesci e in precedenza quello che più ha allarmato le autorità, la guarigione del cieco nato. L'accennavamo ieri, è stato quello che scatena la decisione finale di eliminare Gesù. Gesù non ha semplicemente restituito la vista a un non vedente, ma ha aperto gli occhi alla gente. Ed è questo che le autorità temono, perché fin tanto che la gente è rintronata dalle dottrine, addormentata dalle prediche, loro possono comandare e spadroneggiare. Ma se la gente apre gli occhi, la prima cosa che si chiede è: ma voi chi vi ci ha messo lì? Chi vi autorizza a comandarci in nome di Dio? A dirci che siamo in peccato o che non siamo in peccato? Chi vi autorizza a comandarci? Quindi la paura da parte della gente, delle autorità religiose, è che la gente apre gli occhi. Ecco perché, rileggetelo il capitolo 9 di Giovanni, è stupendo e anche quello pieno di umorismo. Ecco perché insistono con il povero ex cieco, insistono con lui e gli vogliono far ammettere che per lui sarebbe stato meglio rimanere cieco piuttosto che avere riacquistato la vista da un peccatore. Ed è bella anche qui l'ironia di Giovanni, la risposta del cieco. Vogliono metterlo sul piano dottrinale. Da gloria a Dio, confessa. Vogliono costringere al cieco a fargli ammettere che era meglio rimanere cieco piuttosto che riacquistare la vista per opera di un peccatore, perché anche in quel caso Gesù ha compiuto l'azione di sabato che era proibito. E l'ex cieco risponde con grande ironia. Lui non si mette sul piano dottrinale, dice: sentite, se sia un peccatore o no, questo non lo so, questo lo sapete voi altri. Io so una cosa, prima ero cieco, adesso ci vedo, a me va bene così. Cosa sta dicendo l'Evangelista? Sta dicendo qualcosa di clamoroso, che l'esperienza dell'uomo è più importante di qualunque verità teologica. L'esperienza dell'uomo, la pienezza di vita dell'uomo, la felicità dell'uomo viene prima di ogni dogma e di ogni verità teologica. Lì la verità teologica era: per te era meglio rimanere cieco, perché chi ti ha restituito la vista è un peccatore. Lui dice: questo lo sapete voi, io so che prima non ci vedevo, adesso ci vedo, per me va bene così. Quindi Gesù definisce le sue opere buone, o letteralmente belle, le stesse con le quali il libro del Genesi indicava le azioni del Creatore. Tutte le opere di Gesù sono belle, sono buone, perché tutte concorrono alla felicità degli uomini, sanando le loro infermità, andando incontro alle loro necessità, l'episodio dei pani di pesci, e rendono l'uomo libero, adulto e indipendente. È per questo che tentano di ammazzarlo? Sì, i capi non tollerano che il popolo sia libero, sia adulto e sia indipendente. Il popolo deve rimanere sempre in una condizione infantile di sottomissione alle loro sentenze dottrinali. Il popolo non può permettere di pensare in maniera diversa da quello che le autorità religiose decidono che debba pensare. Ricordate ieri, quando non hanno arrestato Gesù? Forse qualcuno di noi gli ha creduto? Come vi potete permettere voi di credere una cosa che noi, i capi, le autorità religiose, non abbiamo creduto? Il popolo non si può permettere di avere una idea, una valutazione diversa da quella che non è quella dei capi. Quindi i capi religiosi, tentando di lapidare Gesù, dimostrano che loro sono contro il Creatore e nemici della vita. Sono le tenebre, sono la morte che non tollerano né la luce né la vita. Verballo. Gli risposero i giudei. L'articolo determinativo indica che sono tutti i giudei. Ricordo che con il termine giudei nel Vangelo di Giovanni non si indica il popolo, ma le massime autorità religiose, i capi. Quindi sono tutti i capi ora che si rivolgono a Gesù. Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia. E qual è la bestemmia? Perché tu, un uomo, ti fai Dio. Alle opere di Gesù, i capi, che non possono negare queste opere, contrabbattono con la dottrina. Vedete che Gesù non si mette mai sul piano della dottrina, ma sempre sui fatti. Loro che non possono negare questi fatti, si mettono sul piano della dottrina. Quindi non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia, perché tu, un uomo, ti fai Dio. Il progetto che Dio ha su tutta l'umanità, che ogni uomo diventi suo figlio, ricordate nel prologo, a quanti l'hanno accolto, ha dato la capacità di diventare figli di Dio, e quindi l'uomo abbia la sua stessa condizione divina, viene considerato dalle autorità religiose una bestemmia che merita la morte. Ma che dottrina può provenire da queste autorità religiose? Se il progetto di Dio sull'umanità, esse le considerano una bestemmia che merita la morte. Per coloro che pretendono di essere i rappresentanti di Dio e in nome di Dio dominano il popolo, il progetto di Dio, il progetto del Creatore, è una pericolosa bestemmia che va estirpata con la morte. Perché? Perché, chiaro, se l'uomo ha la condizione divina, e per loro non c'è più posto, la realizzazione della volontà di Dio esige la loro scomparsa. Perché, come abbiamo già detto e ripetuto, l'istituzione religiosa deve la sua esistenza all'abisso che separa gli uomini da Dio. Loro sono riusciti a convincere gli uomini che non possono rivolgersi direttamente a Dio e che non lo possono fare ovunque, ma c'è bisogno di persone, di luoghi, di istituzioni, di regole, di giorni particolari, in modo da poter controllare e sottomettere il popolo. Ecco perché il progetto di Dio sull'umanità, che ogni uomo abbia la condizione divina, per i rappresentanti di Dio, per i rappresentanti del Signore, per coloro che detengono il potere religioso, è una pericolosa bestemmia che va estirpata con la morte. Allora, da queste persone che temono la volontà di Dio, quando parlano di volontà di Dio, ma che cosa dicono? Non dicono la volontà di Dio, ma contrabbandano le loro pretese come volontà di Dio. Negli altri Vangeli, nel Vangelo di Marco in particolare, Gesù dirà: ma voi avete contrabbandato le tradizioni vostre, le invenzioni degli uomini, come volontà di Dio. Allora replicò Gesù: non è scritto nella vostra legge? Notate che ancora una volta Gesù prende sempre le distanze dalla legge, non dice, avrebbe dovuto dire, la nostra legge, no, è la vostra legge, quella che voi avete falsificato. C'è il profeta Geremia, dice, gli scribi, i teologi, hanno sempre in bocca la legge di Dio, ma quale legge? Quella che la vostra penna menzognera ha falsificato. Replicò Gesù: non è scritto nella vostra legge, io ho detto che voi siete dei, e qui è una citazione del Salmo, il Salmo 82, dove tutti coloro che esercitavano un qualunque potere venivano considerati appartenenti al mondo divino. Se ha detto dei coloro ai quali Dio diresse la sua parola e non si può abolire la scrittura, colui che il Padre consacrò e inviò al mondo, voi dite che bestemmia perché ho detto che sono figlio di Dio? Ricordate il contesto è la festa della consacrazione del Tempio. Ebbene, Gesù dice che non c'è un tempio consacrato, ma è un uomo consacrato. La pienezza della condizione divina non starà tra delle pietre, ma starà in una persona. Quindi non c'è più uno spazio, un tempio consacrato, reso sacro, ma Gesù. È Gesù, l'uomo sul quale è sceso lo Spirito di Dio, il vero e unico santuario, la manifestazione visibile della presenza del Padre che continua la sua azione creatrice. Se non faccio le opere di mio Padre, non credetemi. Vedete sempre il conflitto, le autorità religiose non sanno come contrabattere alle opere e si mettono sempre sul piano della dottrina. Gesù non accetta mai di essere portato sul piano della dottrina, ma sempre sul piano delle opere. Mentre Gesù dimostra la sua condizione divina attraverso opere che comunicano vita agli uomini, le autorità che hanno deciso di ammazzare Gesù, che intendono togliergli la vita, rivelano la loro condizione diabolica. Quindi da una parte Gesù, attraverso opere di bene, mostra la condizione divina. Le autorità religiose, attraverso opere di male, mostrano la loro condizione diabolica. Ma se le faccio, anche se non credete in me, credete alle opere, affinché conosciate e sappiate che in me il Padre e io nel Padre. Ancora una volta Gesù fa un'offerta di vita. Stanno per ammazzarlo e Gesù li invita di nuovo a credere. Non guardate la dottrina, ma guardate le opere. Se non credete a quello che dico, guardate almeno a quello che faccio. Quello che identifica Gesù e il Padre sono le stesse opere con le quali Dio comunica vita agli uomini. Per questo può riconoscere Gesù e scoprire in lui la condizione divina chi pone il bene dell'uomo al primo posto. Ecco perché i capi religiosi non riusciranno mai a conoscere in Gesù la condizione divina, perché per loro non è il bene dell'uomo il valore assoluto, ma è il bene della loro istituzione. Loro difendono l'istituzione per difendere il proprio prestigio. Quindi la difesa della legge, la difesa della dottrina, delle sacre istituzioni, non è altro che una difesa della propria condizione di potere e di prestigio. Ed ecco la conclusione: cercavano di nuovo di catturarlo, ma uscì dalla loro mano. Quindi Gesù, di nuovo nel Tempio, si trova nella situazione più pericolosa e deve scappare. Ancora una volta l'istituzione religiosa, non avendo argomentazioni da contrapporre, non avendo argomenti da fare, ricorre alla violenza. Gesù abbandona definitivamente il Tempio e con lui la gloria di Dio. Quindi con Gesù esce Dio dal santuario di Gerusalemme e da questo momento Gesù, il santuario di Dio, andrà incontro alle persone che non possono avvicinarsi a lui. E continua il Vangelo, naturalmente, poi dopo con il popolo che segue Gesù. Bene, abbiamo fatto una bella galoppata, ricordo l'anno scorso, con il tema Il Mandante, abbiamo visto il processo e la morte di Gesù. Quest'anno abbiamo voluto vedere quali sono le motivazioni che hanno portato a questo odio da parte dei rappresentanti religiosi di Gesù. E la risposta è una sola: il progetto di Dio sull'umanità per le autorità religiose che pretendevano rappresentare Dio è una bestemmia, perché la realizzazione di questo progetto prevede la loro scomparsa. Allora, pur di mantenersi al loro posto di dominio, ammazzano Dio. Questa è la tragedia dell'istituzione religiosa del tempo di Gesù. Allora, abbiamo concluso la parte espositiva.